Intanto, per chi non lo conoscesse, Paolo Portone è un ricercatore indipendente dell'Allievo di Rosario Villari, laureato in storia moderna, si è laureato con una tesi sulla caccia alle streghe nell'antica diocesi di Como. È membro della Società Italiana di Storia delle Religioni, si chiama SISDR, attualmente è presidente dell'Associazione Culturale Bones Res, Storie di Popoli e di Tradizioni, è uno storico, un antropologo, docente, autore di numerose pubblicazioni. Si occupa da oltre 20 anni del fenomeno persecutorio contro le streghe in Italia e come cultore della materia ha partecipato a numerosi convegni pubblicando i suoi studi su riviste scientifiche, dizionari, enciclopedie e approfondendo in particolare il fenomeno della lotta alle superstizioni in relazione all'emergere nel cuore dell'Europa occidentale tra Medioevo e Età Moderna del mito della stregoneria diabolica. Dicevamo qualche minuto fa, mentre stavamo aspettando l'ora d'inizio, che la strega diabolica è stata inventata a Milano, a Santo Storgio, questo schema della strega diabolica si è diffuso in tutta Europa, è stato gestito in varie maniere, insomma, non sto a ricordarlo semmai nella seconda parte potremmo approfondire anche singoli aspetti sull'origine della figura della strega diabolica che non coincide. Proprio non coincide per niente con la figura della Befana, però qualche assonanza c'è un certo retroterra che cercheremo di esplorare questa sera, un retroterra legato a miti, alla tradizione anche precedente a quella della religione cristiana, legata alla fertilità della terra, cioè figure femminili che hanno rappresentato in forme diverse questa espressione folclorica, culturale, che poi è stata rielaborata più volte nel corso della storia, in particolare dalla religione dominante, quando ha in qualche modo risemantizzato, dato un nuovo significato a tutto quello che c'era precedentemente di origine pagana, delle varie tradizioni preesistenti. Ecco, noi questa sera cercheremo, anzi cerceremo, perché Paolo è molto bravo in questo, a ricostruire queste figure nel loro nascere, nel loro modificarsi, e lo facciamo perché, anche se la mia associazione si chiama Arciate, quindi come si può facilmente immaginare, non siamo esattamente religiosi nel senso di credenti in qualcosa di soprannaturale, ma questo non significa che non abbiamo voglia di curiosità di scoprire la spiritualità immanente, comunque la spiritualità, la storia, la tradizione, e magari cercheremo di approfondire cosa dovremmo intendere per tradizione in questi tempi in cui se ne fa un uso, dal nostro punto di vista, corretto. Ecco, quindi ricordo che varie iniziative fatte con Paolo e altre di Arciata si possono trovare sul canale YouTube accedendo da arciate.it, che è quello che stiamo facendo adesso, verrà registrato e caricato anch'esso, previsto, immagino già domani mattina, sempre sul canale YouTube di Arciatea. E quindi non mi resta che raccomandare appunto di disattivare, per chi l'avesse involontariamente attivato, il microfono per evitare interferenze, ma tenersi pronti ad attivarlo nella seconda parte, quando apriremo una discussione dove ognuno potrà fare considerazioni, domande, e Paolo potrà approfondire anche singoli aspetti che non dovessero essere risultati chiari, oppure aspetti nuovi. Perché noi vorremmo appunto con il rigore della ricerca storica cercare di spiegare quello che c'è, ma anche fare i collegamenti con l'attualità, perché la storia in qualche modo continua, seppure in forme diverse, deformate sempre anche nell'attualità. Detto questo, io credo che sia il momento per Paolo di cominciare a parlare, poi noi tutti, a partire da me, lo interromperemo più volte.
Certo, io direi che intanto ti ringrazio Arciate, a tutti quelli che stasera coraggiosamente sono qui con noi per questa premessa appunto di Giancarlo riguardo al perché un'associazione come Arciate ha deciso a un certo punto di ospitare, direi inopinatamente, uno studioso di cose, di storia e soprattutto anche di etnostoria, quindi non solo aperto all'indagine della documentazione storica, propriamente detta, ma anche alle disseminazioni orali, no? Quindi a quello che poi è propriamente il lavoro dell'etnografo, dell'etnologo, dell'antropologo culturale. Ecco, io credo che occuparsi questa sera della tradizione della Befana sia una necessaria operazione in nome innanzitutto della conoscenza, no? Diceva, lo ricordava Giancarlo qualche giorno fa quando abbiamo un po' parlato, ho fatto un po' una sorta di punto della situazione, le parole di Baruch Spinoza, no? Che diceva: Humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intellivere. Le azioni umane non vanno derise, compiante o detestate, vanno comprese. Quindi questo è l'approccio, secondo me, la chiave di volta, insomma, in qualche modo di questo incontro, di questa sera. Cioè l'importanza, insomma, di fronte al fatto culturale, che è pur sempre un fatto umano, di avere un atteggiamento, come dire, rispettoso anche se si tratta di una bagatella, come la storia della Befana, come la storia di questa vecchia, che con sé porta via tutte le festività, no? E su cui cercheremo anche di dire delle cose che alludono anche alla tradizione. Non dimentichiamoci che durante il fascismo, ad esempio, Mussolini e i gerarchi a lui vicini proprio ebbero nella Befana del fascio un momento importante, diciamo, della riflessione sulle radici, sulle tradizioni, no? Che si volevano in qualche modo rinsaldare del paese, dell'identità italica o italiana, secondo appunto l'ideologia nazionalista incarnata dal fascismo storico. C'è da aggiungere poi un'altra cosa, che noi ci troviamo di fronte, e questo si ricollega un po' al discorso dell'approccio, no, razionalista, giustamente, che diceva in introduzione l'amico Giancarlo. È chiaro che se noi partiamo dal presupposto, dall'assunto weberiano, no? Qualcuno ricorderà le famose conferenze del 1918 da Weber, in cui il sociologo tedesco coniò questa espressione così in uso, questa dell'Entzauberung der Welt, cioè il disincantamento, il disincanto del mondo. Noi dovremmo, diciamo, in linea di massima vivere in una società in cui questo disincantamento del mondo, questo abbandono in nome della ragione scientifica, della ricerca scientifica, di qualsiasi strumento interpretativo che possa essere religioso, barra magico, in realtà, per vari fattori, in effetti noi dobbiamo pensare che determinate tradizioni, determinati culti, determinate superstizioni in realtà non sono state abbandonate con l'avvento della società industriale, dell'economia capitalistica, dell'organizzazione razionale del lavoro, dell'avvento della scienza, anzi, paradossalmente, proprio in una realtà come la nostra, sono ancora più forti e più evidenti talvolta i richiami a quello che potremmo definire in generale l'irrazionalità. Quindi interessarsi di quelle che sono poi le origini di un mito, di una creatura leggendaria come quella rappresentata dalla Befana, secondo me è un aspetto molto interessante per capire qualcosa che non piace solamente ai bambini. Si è molto discusso anche di questo recentemente, no? Se sia giusto o meno disincantare i bambini dalla credenza in Babbo Natale, no? Vedo Daniela che lavora proprio in quell'ambito, no? Quanto questo abbia creato polemica, no? Chi ha seguito i giornali, così anche identicamente per la Befana. Tuttavia a me quello che interessa, invece ricollegandomi a questo, lo vedremo più avanti quando faremo questa presentazione di questo PowerPoint che ho pensato per voi per questa sera, è interessante però intanto farci cercare di darci una risposta a che cos'è la tradizione, compresa la Befana, no? Oggi con buona pace dei cattolicanti, degli integralisti, dei patrioti cristiani, a bello titolo l'identità italiana, in realtà affonda le sue radici, e la Befana ne è una testimonianza evidente, lo vedremo tra breve, lo scopriremo tra breve, in un patrimonio religioso che comprende tra l'altro la Mater Matuta Italica, l'Artemide Greca, l'Olda o Perca Germanica, l'Isis Egizia, volti storici della medesima divinità femminile, la grande dea, che si suole associare alla grande madre del Paleolitico, patrona della vegetazione, della fertilità, della magia, degli spiriti ctoni, che ha Apuleio, quel romanzo di formazione, potremmo dire alchemica, che è l'asino d'oro, le metamorfosi, invocava con i suoi molteplici nomi in una celebre preghiera. Quindi ecco, io credo che non facciamo torto a nessuno, né a razionalista né a cattolico integralista, e stasera cercheremo di vedere questo mito, questa leggenda, questa credenza nella sua complessità, nella sua complessa stratificazione e con i vari significati, evidentemente, a cui allude questa Befana, viene più spesso raccontata come moglie o sorella di Babbo Natale o guida dei Re Magi. La seconda versione, naturalmente, è quella, diciamo, più storica, più datata, no? In che senso? Allora, una leggenda, questa della Vecchina e dei Re Magi, che rappresenta un tentativo di spiegare un'antica credenza, secondo un canovaccio abbastanza collaudato, no? Nell'ambito del cristianesimo, in particolar modo, visto che poi insomma questa è una leggenda di credenza che è stata assorbita dal cristianesimo e cattolicesimo. Allora, narra una leggenda che sul loro cammino verso Betlemme i Re Magi incontrarono una vecchina che, incuriosita dalla strana forza dei loro vestiti, volle sapere da dove venissero e dove andassero. Veniamo da un paese lontano chiamato Oriente, dove tutti ci reputano saggi, siamo edotti nelle cose del firmamento per mezzo delle quali interpretiamo i messaggi divini. Vedi quella stella lassù, aggiunse Rimasi, indicando la cometa che intanto si era fermata, quasi a voler fare di se stessa da interlocutrice. Essa ci guiderà in un luogo lontano, dove è nato il re dei re, colui che è il salvatore del mondo. Vuoi venire? All'invito la vecchina tentennò il capo e, fra l'incredulità e l'ironia, rispose che non aveva tempo per queste cose. Ma quando essa si accorse che aveva peccato di superbia, era troppo tardi, i magi erano ormai scomparsi. E per quanto chiedesse, nessuno seppe indicarle la strada del Betlemme. Ed essa camminò per giorni e giorni, finché stanca, affamata, i vestiti logori, si accorse che erano nascosti degli anni. Allora si fermò, ma ogni anno ritorna sulla terra con la speranza di vedere il bambino Gesù. E l'ultima notte mentre si avvia verso il cielo dispensa doni e fanciulli, dolciumi, giocattoli e buoni e carbone cattivi. E poiché l'ultima notte è la vigilia dell'Epifania, essa è soprannominata Befana. Allora, qui vediamo, in questa la potete trovare anche in qualche manuale a uso scolastico per le scuole elementari, e da lì lo tratta, è un po' la versione addomesticata di questa becchina che, come ricordava giustamente e non senza ragione Giancarlo all'introduzione di questo incontro di oggi, presenta dei tratti sicuramente coincidenti, no? Morfologicamente con la strega, no? Certo la strega secondo l'iconografia cavalcherebbe la scopa al contrario, ma queste sono inesse, diciamo che nel quadro generale assomiglia non poco alla sua, diciamo, cugina diabolica, ma procediamo e andiamo avanti e vediamo un po' di approfondire la conoscenza. Questa leggenda relativamente recente si assiste a che cosa? A tentativo ovviamente ben confezionato di fornire una spiegazione per la presenza della vigilia della più importante festività del cristianesimo, del primo e secondo secolo, prima dell'introduzione dell'Avvento, che invece è del quarto secolo dopo Cristo. Cioè non dimentichiamoci che il Natale, l'Avvento, la nascita di Gesù, è un fatto recentissimo, che prima di allora la festa più importante era appunto quella dell'Epifania. Questo è molto importante ricordarlo a chi ci ascolta, sempre in nome della tradizione. Pensate che la prima testimonianza è dei festeggiamenti, di quella che evidentemente è una sovrapposizione cristiana sul Natale del sole invitto, quindi sulla una festa che sostanzialmente celebrava il solstizio estivo, è in cronografo della seconda metà del IV secolo. E quindi una pressione bizzarra naturalmente, a partire anche dal nome, che è un calco di Epifania, che è il termine con il quale si indica l'apparizione e la manifestazione di Gesù Cristo, anche in tal senso rappresenta, il suo culto era particolarmente radicato nelle campagne. A questa divinità, secondo alcuni studiosi, andrebbe ricondotto peraltro il nome e la tradizione dello scambio di doni augurali, strena, durante proprio le festività dei Saturnali, 17-23 dicembre, usanza così radicata da essere successivamente assorbita nelle festività natalizie, da cui strenna natalizia. Ora, questa funzione di dispensatrice di doni, tuttavia, non esaurisce il campo semantico a cui allude il mito della Befana. E qui, come dire, entriamo nel vivo del contenuto appunto simbolico, mitico della Befana. Per me è stata una scoperta, e come tale ve la riporto e la condivido questa sera con molto piacere. Se si guarda le sue rappresentazioni più antiche, come quella riportata nell'opera I marmi, di un poligrafo che si chiama Anton Francesco Doni, opera del 1553, emerge una funzione molto meno benigna, molto meno carina, come si sa dire oggi, di creatura notturna, viceversa, castigatrice dei bambini disobbedienti. In questo testo, che è un testo insomma, che raccoglie, un testo di erudizione generale, raccoglie tante cose un po', insomma, una sorta di enciclopedia, insomma, di credenze, eccetera, la vigilia dell'Epifania, le strade di Firenze risuonavano e facevano di campanacce, mentre correva voce tra la gente che le sono le Befane che vanno a fuoco. I bambini si nascondevano nel coricarsi e lottata a credere che se non mettono qualcosa sul corpo, il mortaio, quello dove si testavano ovviamente, le erbe e quant'altro, che le Befane gliene foderanno, cioè avrebbero sforato la pancia ai bambini. Tale era l'inquietudine suscitata, ci racconta appunto a Don Francesco Doni, dal loro passaggio, che talvolta poteva anche accadere che qualche fanciullo ci mettesse la vita. Questo lo dà come un fatto realmente accaduto, come nel caso di quella bambina che a Firenze, recatasi a dormire con addosso un mortaio per il peso e per il freddo, crepò e morì la medesima sera. Mettendo in così grave ambascia la sorellina, per la paura che fossero state le Befane a ucciderla, forandole il corpo che lei stessa pensò di stare lì per morire. E quindi, ecco, facciamo come dire, la conoscenza, andando indietro nel tempo, di una struttura che è molto diversa da quella commerciale, quella che possiamo trovare, che abbiamo trovato in questi giorni, andato a fare magari una spesa nei supermercati e nei negozi di dolciumi, no? Di simpatica vecchia. Questa preoccupazione, di questa preoccupazione ne stava ancora tratta nel XVIII secolo, come dimostrano le credenze popolari sulla Befana raccolte dall'erudito accademico fiorentino Domenico Maria Manni e pubblicate in un trattatello del 1792. Vedete qui la riproduzione del frontespizio. La Befana abita di soppiatto nelle gole dei camini, e anche qua c'è qualcosa che ricorda la cugina diabolica, che va zonzo magicamente in tal notte, perché festa dei magi, che pregata lascia regaletti ad alcuni tutti nelle loro calze, e ad altri nulla meno ne cerca perforare il loro corpo, e di là il qual male il rimedio è trovato di far mangiare fame, lo che si usa tuttora da molte persone in quella sera, siccome il porsi un mortaio sul corpo e di pregare un buon evento per via di un'orazione apposta detta l'Ave Maria della Befana. Ma è bello che un'analoga orazione apotropaica, la propria, qui l'apotropaica dice, se non voleva avvicinare la Befana ma allontanarla, con tanto di riferimento alla funzione esorcistica delle fame, la si ritrova in una filastrocca del 1900, raccolta e pubblicata da Giovanni Giannini con il titolo di Ave Maria della Befana. Vai sotto al capezzale, troverai un piatti di sale, vai sotto all'armadino, troverai un fiasco di vino, vai sotto alla madiella, troverai una fetta di mortadella. Una variante di questo scongiuro è attestata in una ninna nanna che si recitava in Toscana fino all'ultimo dopoguerra: Befan, Befana, non mi bucare, che ho mangiato pane e sale, c'ho un pancion duro duro che mi suona come un tamburo. La Befana, quindi, come appare nel folklore italiano fino ai primi del Novecento, è figlia quindi di insiemi mitico-simbolici vari e compositi, perché la cultura popolare nel nostro paese, ad onta di quello che ritengono appunto i patrioti a vario titolo, si è formata con l'apporto della religiosità e delle tradizioni latine, celtiche, germaniche, slave, greche, a loro volta formatasi con supporti ancora più antichi. Dunque, nella vecchia Signora dell'Epifania, e qui a sinistra vediamo una artistica rappresentazione, si riflettono i tratti di una grande dea delle foreste, signore degli animali e delle piante, delle acque e del fuoco, dei fenomeni astrali e delle tempeste, madre ancestrale degli antenati, protettrice delle anime e degli avi, maestra della filatura, divinità ancestrale che con l'avvento della civiltà neolitica ha finito con l'essere associata alla fertilità, alle attività agricole e ai lavori di tessitura. Terza, anche qui ne vediamo una rappresentazione così, eravamo quindi arrivati a questa slide, insomma, e dove si parla appunto della Befana come appare nel folklore italiano. Adesso, quindi, non è semplicemente quella figura appunto benigna che possiamo appunto oggi vedere in giro, anche a Piazza Navona, qui chi va a Roma, immagina Befana canonica, no? Appunto, di dolce vecchina, ma una figura sicuramente più inquietante con dei tratti. Abbiamo detto che in questa vecchia signora si riflettono i tratti di una grande dea delle foreste, signora degli animali, delle piante, delle acque, del fuoco, dei fenomeni astrali, delle tempeste, madre ancestrale degli antenati, protettrice delle anime e degli avi, maestra della filatura. Divinità ancestrale che con l'avvento della civiltà neolitica, che per intenderci è quella di cui si è parlato anche un po' a proposito recentemente del patriarcato, ha finito con l'essere associata alla fertilità, alle attività agricole, ai lavori di tessitura. Tra queste possibili, antenate della nostra Befana c'è sicuramente Perta, di cui vediamo appunto qui quella famosa immagine artistica, una probabile manifestazione dell'antica divinità sarebbe da individuare nella divinità precristiana diffusa in aria celtico-germanica e sopravvissuta alla cristianizzazione soprattutto nelle vallate alpine, indicata con il nome di Perta o Berta e conosciuta anche come Olda. Signora degli animali, essa può apparire bella e bianca come la neve oppure vecchia e anziana. Similmente alla Befana, qui spesso associata, condivide con la vecchina della nostra tradizione la comparsa nei magici 12 giorni compresi tra Natale e l'Epifania. Magico qui evidentemente è riferito alla tradizione che lo riporta appunto questo periodo come periodo magico, quello che appunto intercorre tra il solstizio, poi chiamiamolo come va chiamato, l'inverno e l'epifania. Assimilabili per funzioni e caratteristiche all'aperta onda germanica sono altrettante misteriose creature femminili che secondo le tradizioni folcloriche italiane si manifestano nel corso del periodo che precede appunto l'Epifania. Che si tratti della siciliana vecchia strina o di Capodanno o della redosega o redodesa o della vecchia marantega veneta, ci si trova comunque di fronte a una declinazione decisamente mostruosa e inquietantemente ambivalente di uno spirito femminile dispensatore di doni, ma anche severo castigatore. Qui vediamo due immagini, una quella a destra della redosega più artistica e l'altra invece proprio tratta da una celebrazione proprio rituale in Sicilia. Quindi vediamo una immagine, diciamo, anche da un punto di vista etnografico interessante. Questo è un brano del P3, grande studioso delle tradizioni folkloriche italiane, questo strano essere, la notte di Natale, quindi si riferisce alla vecchia di Capodanno, vecchia strina appunto siciliana, la notte di Natale è l'ultimo dell'anno, secondo i paesi dove gli si crede, esce in giro portando quel che portano i morti, balocchi, abitini nuovi, dolci e quattrini da regalare ai bambini. Dove è un antico castello, questa vecchia vi rimane chiusa e nascosta un intero anno e ne esce a piedi tirandosi dietro una fumata di muli carichi, una fermata, scusatemi, di muli carichi di tutto quel ben di Dio. Il Corleone scende dalle rocche e in forma di uccello penetra nelle case, come altrove penetra la figura di Formica, in figura di Formica. Invisibile per sua natura e per sua volontà espressa, il re sultano va a volta, scriveva il P3, da un lenzuolo, e qui la vediamo appunto rappresentata in cotalfatta, al suono di una campana da vacche ed esige che nessun fanciullo mai ardisca per curiosità metter fuori la testa, aprire gli occhi per cercare di vederla e conoscerla, che tra l'altro è un tabù questo che in qualche area d'Italia è anche registrato da gli eterografi, riferito proprio alla Befana. La marantega. Nella morfologia della marantega o redosega veneta sono presenti alcune delle caratteristiche della Befana toscana, descritta nei marmi, come vi ho illustrato prima all'inizio di questo slideshow. Similmente a questa, la signora veneta delle 12 notti si presenta come una vecchia grinzotta, decrepita, che si immagina armata, lo vedete qui anche in questa illustrazione rara, di un gran fuso di ferro con cui fora le budella delle donne che nella vigilia dell'Epifania, qui sono le donne, non più i bambini però, non si astengono dal filare. Ancora più della Befana, nella marantega, sono accentuati i tratti di una creatura dispettosa se non addirittura malvagia. Di notte si aggira con i suoi 12 re de segò, mesi dell'anno, per ispezionare le case, maledicendo i padroni di quelle trovate sporche, dileguandosi nel cuore della notte se invece trova tutti i morti. Secondo un'antica credenza, le acque al suo passaggio si ritraggono per evitare ogni contatto con la sua natura e solo dopo il suo transito le fonti tornano a gettare acqua nuova, la privisena o serinela, vero e proprio prodigio catartico che si ripete ogni vigilia dell'Epifania. Alle funzioni psicopompe di questi spiriti femminili, cioè accompagnatori delle anime e delle fonti, sarebbe da ricondurre anche il significato della cenere del carbone che troviamo invece nella Befana toscana, laziale, materie archetipiche che richiamano la dimensione infera. Probabilmente per questa ragione esse sono state considerate come una sorta di punizione tangibile, simbolo di comportamenti riprovevoli, e passati successivamente alla sfera grottesca e giocosa dello scherzo, che i bambini percepivano invece come una scoperta deludente. Originariamente nella calza, infatti, accanto ai dolci, all'uccello della frutta, si usava anche mettere dei pezzetti di carbone. Dico originariamente perché oggi nella calza sì, alcuni ancora continuano a mettere il carbone zuccherato, ma altri invece hanno superato anche questo aspetto, come dire, l'ultimo aspetto punitivo associato a questa funzione dispensatrice della signora che si c'era dietro la Befana. Allora, veniamo adesso a quest'altro aspetto importante che è strettamente collegato alla credenza appunto della Befana, cioè le 12 notti. Ma ovviamente non è che approfondiremo il tema, diamo solamente alcuni spunti. Anticamente il calendario della società agosilvopastorale era scandito da importanti quanto delicati periodi di passaggio. Ad esempio i periodi precedenti gli equinozi e i solstizi, fasi di transizione stagionali che assumevano particolare rilevanza in relazione alle attività agricole, all'esito dei raccolti, alla produttività di piante e animali. Questi transiti erano accompagnati da riti propiziatori e da pratiche divinatorie. Nel folklore europeo, uno dei periodi forti dell'anno, dove forte è l'aggettivo qui va da intendersi proprio come un periodo delicato, sensibile, aperto, non solo alla presenza reale dei defunti, ma anche degli spiriti della natura, e che potevano influenzare ovviamente l'intero corso dell'anno nascente, dell'anno entrante. E quindi questi 12 giorni, che succedevano appunto al solstizio d'inverno, erano estremamente importanti per poi, lo vedremo, per compiere riti apotropaici, per compiere anche divinazioni, no? Su quelli che poi sarebbero stati i raccolti dell'anno. Si riteneva nel periodo delle 12 notti sante, quelle dalla vigilia di Natale all'Epifania, la porta tra il nostro e l'altro mondo, che sì, appunto questa porta si spalancasse, consentendo a poteri oscuri di ogni tipo di attraversarla. Perciò si trattava, si tentava di tutto per proteggersi dalle sventure, si evitavano cose normalissime come per esempio fare il bucato, perché si temeva che tra le lenzuola stese potessero restare impigliate le anime malvagie. C'era l'abitudine di urinare davanti alla porta del fienile per allontanare gli spiriti cattivi, sopra le stalle penzolavano cespugli di artemisia, pianta dalla riconosciute proprietà apotropaiche, e si praticava la fumigazione in tutte le stanze, nelle stalle, a volte anche all'aperto, lungo i confini della proprietà. In Tirolo, e questa è una cosa interessante che va sottolineata, questa tradizione è ancora in uso fino a 100 anni fa ed era assolutamente diffusa tra appunto gli abitanti del Tirolo, sia quello di, diciamo, attualmente austriaco, quindi il nord Tirolo, che il sud Tirolo attualmente italiano. La festa di Epifania chiude il ciclo dunque dei 12 giorni successivi al Natale, è una festa di rinnovamento, di purificazione, che anche qui è molto interessante, che in qualche modo apre poi un ciclo di feste che nel calendario tradizionale sono caratterizzata dall'accensione, di Falò. Il carnevale stesso finisce con grandi falò, ma prima del carnevale è attestata nella tradizione italiana falò che si accendono per esempio in altri periodi, appunto tra gennaio e febbraio, comunque a ridosso di quello che poi è la rinascita, il risorgimento, il rinnovamento primaverile, e quindi appunto il periodo della Quaresima. In tal senso si spiega la tradizione di falò che si accendono in questo periodo in diverse regioni, soprattutto nel nord Italia, il rogo della Vecchia, che assumerebbe proprio i tratti simbolici della rinascita attraverso la catarsi del vecchio. L'anno invecchiato e rinsecchito viene simboleggiato da una comare secca o befana da ardere o segare, non prima però di aver elargito una cascata di dolciumi e regalini che altro non sono che i semi da cui tornerà a germogliare la natura. I falò apotropaici, i falò del 6 gennaio assumono nella tradizione folclorica appunto una funzione tecnicamente propiziatoria apotropaica, favoriscono la fertilità dei campi e la salute degli esseri viventi, sono dotati del potere magico di influenzare le sementi, tanto che dalle loro faville si traggono diffusamente pronostici per il raccolto, al tempo stesso, come testimoniato dalla valenza negativa malefica attribuita al fantoccio bruciato, consentono di esorcizzare i pericolosi spiriti che incombono in un momento particolarmente, abbiamo detto prima, forte e sensibile dell'anno, legato non solo al ritorno dei morti, ma alla loro presenza nei campi e nelle case. Al di là tuttavia di questi significati, e poi voglio, come dire, attirare la vostra attenzione su questo punto che secondo me è nodale, siamo in conclusione del nostro, la nostra presentazione, no? Di questa serata, il rogo della Vecchia, della Donacia, della Befana, assume una valenza morale, che è strettamente connessa ai processi acculturativi che hanno riguardato storicamente la nostra società. L'antica divinità paleolitica, che si riflette nelle leggendarie creature femminili che popolano le 12 notti, comprese tra Natale e l'Epifania, non solo è trasformata in una vecchia decrepita, ma per sopravvivere, nel nostro ricordo, nel nostro immaginario, deve essere bruciata. Solo in questo modo può continuare a svolgere la sua funzione benefica di apportatrice di prosperità. E qui sovviene il grande, per me grande, assolutamente insuperato per certe sue intuizioni, nonostante il tanto tempo passato, l'etnografo antropologo sovietico Vladimir Propp. Parafrasando proprio Vladimir Propp, e ovviamente l'opera, una tra le sue più importanti, la morfologia della fiaba, ma anche le radici storiche dei racconti di fate, gli spiriti femminili, archetipi della divinità della festività politeiste, subirono al passaggio dal politeismo al monoteismo una radicale trasformazione di significato che li tramutò in un'autentica diavoleria. Autentica diavoleria è quello che dice proprio Propp, ma riguarda a che cosa? Riguardo a quello che lui ha studiato, cioè al come si forma la strega nelle favole che lui ha studiato, le favole bellissime, del grande patrimonio favolistico russo, no? La strega per i bambini, secondo Propp, che divora non più simbolicamente, che cosa rappresentava, secondo lo studioso sovietico? Proprio un rito. Lui dietro le favole aveva visto in filigrana, e questa è la sua grande intuizione, l'esistenza di un rito che si collegava a una società di cacciatori raccoglitori, e in cui la strega non era la strega, ma bensì, chiaramente in Russia la Baba Yaga, quella che vive sulla casa delle zampe di gallina, ma era la sciamana, era la sacerdotessa, che però al passaggio, questo lo dice proprio non Paolo Grossone, al passaggio dal paleolitico al neolitico diventa non più ovviamente una figura, per quanto ambivalente, comunque importante e centrale, ma diventa la strega che deve essere bruciata. E si inventa la Befana, o meglio la Vesa, o meglio la Marantega, o la Redosega, che devono essere bruciate per potersi, come dire, ancora mantenere in vita nel nostro immaginario. Diceva Propp, compare, diciamo così, il simbolo appena il racconto comincia a circolare indipendentemente dal rito, dimostrando che il tema non si è creato sotto il tenore di vita che aveva creato il rito, ma sotto quello che gli succedette, appunto, quello del neolitico, trasformando il sacro e il terribile, proprio come la Befana, in un grottesco eroicomico. Qui ho messo questa immagine, tratta da un vecchio libro di favole, che avete riconosciuto, è Gretel, che spinge appunto la strega nel forno, cioè il fratellino che sta nella stia ad ingrassare come voleva appunto la strega cattiva, no? E ci accingiamo proprio a questo punto, proprio a concludere, un po' a tirare le somme, ovviamente il discorso è molto ampio, abbiamo cercato di sintetizzare blocchi tematici che insomma andrebbero affrontati veramente in più di un incontro. A differenza tuttavia del passaggio epocale descritto da Propp, ciò che si consumò nell'Europa tra Medioevo e l'età moderna comportò una ben più radicale e profonda rilettura del sostrato di credenze e di usanze collegate agli antichi riti politeici, espressione della civiltà neolitica. A ridefinire il paesaggio simbolico e morale dell'antica religione non furono i favoleggiatori né i mitografi, ma demonologi e inquisitori, espressioni della cultura accademica e della civiltà proto-borghese e paleo-industriale, che tradussero il meraviglioso pagano ancora vivo nelle aree laterali fortemente conservative, in primis le vallate alpine, all'interno della dottrina, della morale e della giustizia ecclesiastica, mutandolo in concreta prova dell'esistenza del diavolo e della sua operatività tra gli esseri umani. Bernardino da Siena, nel descrivere in un suo sermone le qualità diaboliche delle masche, che altro toponimo, diciamo, che altro nome locale piemontese per lo più delle cosiddette streghe, affermò che esse sostenevano di muoversi in compagnia di Erode ad flumen Jordanum in nocte Epifania, et sunt vaticinali et dicunt se loqui morti e te facere facturas. E qui troviamo infine non più una semplice, come dire, analogia, ma forse un forte punto di contatto tra credenze, che evidentemente quella di Erodiade a cui allude Bernardino da Siena, che è quella di Diana, che è quella del primo processo contro due donne accusate di essere seguaci di un culto satanista a Milano nel 1380, e giustamente lo ricordava Giancarlo in introduzione, e l'incipit ovviamente per quanto riguarda l'Italia, che poi Giancarlo questo va detto, perché per quanto riguarda il resto d'Europa, diciamo che è un altro bacino, un altro laboratorio dove prese forma precocemente questo stereotipo della strega diabolica, appunto qui vediamo una rappresentazione proprio del Sapa con il caprone che rappresenta appunto il diavolo, furono le Alpi e prevalentemente l'area che va grosso modo dal Delfinato, dalla Savoia, passando per i cantoni svizzeri romandi fino appunto a Berna, Basilea, e scendendo giù appunto le diocesi di Aosta, le diocesi piemontesi e tra quelle lombarde in particolar modo l'antica diocesi di Milano e una delle più grandi diocesi di antico regime, la quarta per grandezza, l'antica diocesi di Como, che appunto comprendeva vallate che erano a confine tra diciamo il mondo italofono e quello tedesco. E questo è un po' il quadro che ci riconduce insomma all'argomento di questa sera. Io interrompo a questo punto la condivisione, perché insomma abbiamo concluso questo nostro percorso e credo che possiamo tranquillamente poi aprire le danze insomma alle domande. Insomma, immagino che vi siano sicuramente molte cose che possono essere analizzate insomma, no? da questo percorso. E quindi ridò la parola sicuramente a Giancarlo.
Per... Sì, beh, intanto vi dico che da domani, il tempo tecnico di caricarlo sul sito, troverete non solo il link per una registrazione tagliuzzando le cose che vanno tagliuzzate, ma anche le slide, per cui ognuno potrà scaricarsi le slide e rivedersele se ha voglia. Adesso direi che possiamo iniziare la discussione, chiunque voglia intervenire o lo comunica via chat o comunque si fa vivo dicendo voglio intervenire. Io ne approfitto intanto che gli altri si preparano la loro domanda con una mia curiosità che mi è venuta in mente proprio legata alla questione del fuoco, dei falò, perché io sono di origine maschisana e lì si faceva il focaraccio, si faceva però all'inizio di dicembre e quindi c'è stato, come si può dire, un'anticipazione, immagino, per legarlo alla figura della Madonna, però il legame mi sembra che sia quello che... Mi sembra che sia evidente il legame con quello che dicevi prima.
Ah sì, per quel periodo. C'è Paola che vuole intervenire, sentiamo molto volentieri il parere di un'esperta, tra l'altro.
Buonasera. Allora, parlando mi hai fatto pensare, indovina chi? Io studio Ecate. E le scene di Ecate, Avipna e Katis, che venivano celebrati alla vigilia insomma della luna nuova, rappresentavano una forma di carità ancestrale per i poveri e per i bisognosi. Infatti venivano portate le cene ai tristrati, cioè ai crocicchi, all'incontro delle per strade dove c'era la statua appunto di Ecate, e venivano offerte queste cene in onore della dea, perché proteggeva proprio i poveri e gli indigenti. Quindi questa cosa bellissima ci fa pensare anche ai doni della vecchina, perché infatti Ecate in tempi moderni viene rappresentata anche come un'anziana, una crona, anche se in realtà le sue statue la rappresentano sempre come una giovane bellissima, quindi resta sempre una fanciulla, però la sua rappresentazione si può collegare appunto alla visione della Befana, di questa anziana di cui parlavi tu, che la ritroviamo in tutta Europa. E quindi le scene di Ecate, ho pensato questo, questi doni, perché poi venivano subito consumate dai
festeggiamenti. Paola, qual era?
In effetti era questo, il fatto che loro portassero tutti questi doni in onore della dea, erano per lei, nel senso che erano consacrate queste offerte a lei, però si sapeva che le consumavano le persone povere.
Del periodo in cui se hai un modo di fare.
Nell'antica Grecia, questo se ne parla, se tu vedi...
Della stagione, in che periodo stagionale?
Tutto l'anno, in luna nera, che sarebbe la luna nuova, ogni mese, perché il mese nella lingua greca proprio è la misura del tempo. Quindi finiva la lunazione e poiché era la dea che guidava nel nuovo mese in tutti i passaggi, per propiziare anche questo passaggio, facevano le offerte ad Ecate, perché lei presiedeva tutti i passaggi.
Particolare, un passaggio particolare dell'anno, no?
No, ogni mese, ed erano sacre queste fasi lunari, no? Perché giustamente Ecate è connessa alle fasi della luna. Capito?
Era uno
tu
schema...
hai parlato di Diana, ma Ecate e Diana sono cugine, alla fine. È molto interessante questo. E poi, essendo greca, mi ha fatto pensare alla leggenda dei Calicanzari, che sono questi spiriti ctoni che salgono dal cuore della terra durante le 12 notti, distruggono tutto, loro durante l'anno cercano di distruggere l'albero che sostiene la terra, lo seggano tutto l'anno. Poi che succede? Nel periodo delle 12 notti le acque sono considerate sconsacrate perché Gesù, che è nato, nato a ottobre, ma insomma si festeggia a Natale, il 24, la vigilia del Nas, si considera che le acque da quel momento fino all'Epifania siano sconsacrate perché non è stato ancora battezzato. Si pensa che all'Epifania viene battezzato, quindi vengono riconsacrate queste acque. E quindi a questo punto i Calicanzari sono costretti a ritornare nelle viscere della terra, ma sono metà caprini e metà, insomma, strani, con questi occhi strabici. Si dice che, insomma, fossero spiriti che derivano proprio dall'epoca di Dioniso, seguaci di Dioniso.
Sì, questo è molto interessante, mi fa venire in mente che, per esempio, nelle 12 notti, nell'area germanica, sempre, anche in Tirolo, credo, la credenza che le 12 notti vi siano 12 spiritelli con particolari caratteristiche. Adesso i nomi non ricordo neanche
sì dettagli. Sì, poi io ho delle favole, me le devo rileggere su questi Calicanzari.
Spiriti che hanno delle caratteristiche, cioè quello che mangia, per esempio, quello che beve.
Sì, ma poi ci sta anche la favola del setaccio, cioè una cosa che poi ritroviamo nelle Dianare. Cioè loro, in Grecia, lasciano il setaccio fuori alla porta affinché i Calicanzari si distraggano fino all'alba, perché hanno paura della luce, infatti accendono i fuochi per tenerli lontani, e devono contare i buchi del setaccio. Poiché non considerano il numero 3, che tra l'altro è connesso a Ecate, alle dee prime, considerano il 3 il numero che porta sfortuna per loro, arrivano fino a 2 e tornano indietro, per cui si distraggono fino all'alba, arriva il sole e si devono nascondere. È fantastico, però tu vedi come nell'area mediterranea, ma anche perché poi l'area mediterranea, per tutte queste trasmigrazioni, i Celti che sono stati dappertutto, queste leggende si sono diffuse, hanno preso varie sembianze.
Anche se secondo me la cosa interessante è la radice molto arcaica di questa figura della Befana.
Sì, cioè, la grande idea.
Capito? Che ci riconosce probabilmente, ma questo non è che lo dico io, lo dico anche tanti altri, lo stesso Pitè lo alludeva nello tempore, cioè che richiama a quelle funzioni, a quella morfologia della grande idea, così come è stata studiata, per esempio, da quel psicanalista indiano, che Neumann, che ha scritto quel bellissimo libro sulla grande dea, che è l'astrolabio, dove lui tenta di fare proprio una comparazione, no? Fra le varie immagini della divinità arcaica, no? La Poschia della
dea. Sì, la dea degli animali, no? Quella, che, quella minoica, poi Artemide degli animali, io ho pure il piatto. Veramente ricorre, insomma, questa grande signora, la Potnia degli animali, Potnia Feron. Insomma, la ritroviamo. Io poi torno sempre su Ecate, perché Ecate è una signora degli animali, ama molto stare sulle montagne con gli animali, protegge anche gli animali. Per cui è una figura, vabbè, se tu pensi Ecate è molto antica di tutte, più antica di tutte le altre dee, perché è una titana, e viene ricollocata poi nel pantheon del Dodecateo, perché Zeus le deve tanto, ha combattuto per questo nuovo ordine, in effetti, Ecate. E lascia che Zeus prenda il comando, ma Zeus alla fine le lascia proprio il comando sui tre regni. Comunque lei viene prima, e si facevano prima a lei le offerte, prima ancora di farle a qualsiasi altra divinità. Quindi ci sta. Comunque grazie, mi ha fatto molto piacere intervenire, condividere, veramente interessante, grazie di questa cosa che hai fatto.
Di mettere insieme.
Lo dico anche sì.
Sì, no, di condividere. Giancarlo, vediamo se
io appunto stavo dicendo che Fabio ha chiesto di intervenire, io poi volevo fare una domanda a Paola, ma diamo la precedenza a Paolo.
Buonasera, ciao. Allora, tornando al discorso del Calicantacos, perché adesso questo si è raggiunto nel... c'è un libro di fantascienza dove c'è un personaggio che viene ispirato a un Calicantacos, adesso non mi ricordo cos'è, credo sia di Zelazny, se non sbaglio, che è un autore molto bravo che fa riferimenti di tipo mitologico. Mentre per quanto riguarda personaggi caprini, sempre nello stesso periodo c'è il Krampus che ha questo riferimento sempre. Mentre invece i 12 folletti e tutto il resto sono ben presenti, non so se anche in Norvegia, ma sicuramente in Islanda, che hanno ognuno delle loro caratteristiche che hanno un po' abbellito, perché sarebbero molto, molto crasse, molto, molto pacchiane, molto volgari forse. Tornando al discorso della poco vecchia, adesso spero di aver ascoltato tutto, non so se avete fatto riferimento, però verso febbraio in alcune zone d'Italia si brucia la vecchia.
Sì, esatto.
Infatti quello che ho notato questo è che tendenzialmente è un evento che poi riguarda tutto il paese, che da quello che ho visto io dalle mie parti succede, io parlo di un paesino nel Parmigiano, che è Bedonia, è stato ripreso come tradizione quello di fare questa enorme fascina su cui viene posto questo pupazzo che rappresenta una vecchia.
Che giorno? Proprio l'Epifania?
No, questa è Carnevale.
Ah, Carnevale, ok.
Carnevale, comunque sempre in zona di termine dell'inverno. Qua è più l'identificazione con la... più che con la terza, secondo me, è più simile a quella, non so se il termine è giusto, Kalilea Burr, qualcosa del genere, la vecchia dell'inverno, dove c'è l'inverno che viene identificato con la figura della vecchia, mentre invece sempre delle vecchie, della strega tremenda che ha il naso storto e i denti di ferro, si diceva sempre da qualche parte nell'Appennino un riferimento in questo senso, dal fatto che avesse questi denti molto forti. Mentre invece con l'identificazione della vecchia con l'inverno è una qualcosa di più di gaelico, che però non saprei dirti con precisione.
Posso fare un'altra domanda? Sì. È ancora viva questa tradizione del falò?
Allora, è viva, viene fatto tuttora, e io dovrei verificare però da quanto la fanno, perché sembra una cosa molto vecchia del posto, cioè qualcosa che va indietro di almeno un secolo.
No, ma devo se... C'era una tradizione, insomma, ancora...
Sì, è ancora fatta, l'hanno ripescata, l'hanno continuata, perché nell'Appennino, quella zona dell'Appennino, fra appunto Bedonia e Borgo Val di Taro, Bardi, che è Appennino Parmense verso la Liguria, la questione del carnevale è molto sentita, a parte il fatto che è una tradizione, cioè, si canta, si deve, quindi per forza. Non è di bruciare la vecchia, però c'è da noi ed è ripetuto ogni anno. Cioè, il falò, tutta la sfilata è una tradizione che è stata fatta in tempi recenti, ma proprio bruciare la vecchia, a quanto pare, era qualcosa di già presente da diverso tempo, perché comunque qua parliamo di anni, si va indietro secondo me fino agli anni 40 e forse ancora più indietro, però dovrei controllare, perché da questo non ne ho la certezza, cioè è una delle tradizioni che non sono andato poi a studiare per bene, a trovare, bisognerebbe andare a vedere i miei registri, eccetera, eccetera.
Sempre parla, sono operazioni importanti.
Sì, perché magari ne parlano, ma si dice che è una tradizione, ma non si va a vedere quanto è indietro, anche se dalle mie parti vedo che in un accenno del libro storico dicevano che, per esempio, parlavano un pezzettino di riferimento agli usi alla caccia alle streghe, c'è stata perché a un certo punto in un libro proprio del periodo si dice di persone che tengono libri usati per malefici, eccetera, eccetera, o persone che vanno al gioco e ne cadono come morte. E qua qualcuno dice
Adesso hai introdotto un altro tema, quindi potremmo discutere.
per
Io
ore, per ore, per ore,
hai citato il gioco, il ludus,
esatto.
che fa riferimento esattamente proprio a quella tradizione. Con Giancarlo ne abbiamo parlato proprio in occasione di quella puntata, no? Su Arciatea, sulla caccia alle streghe, era presente la dottoressa prof. Francesca Romano della Sapienza. E in quell'occasione, Fabio, abbiamo proprio approfondito il tema di come viene a crearsi in Italia. Giancarlo lo ricordava a Milano, ovviamente per brevità lo ricordava. In realtà nell'arco alpino, aostano, piemontese, lombardo e trentino, quello è proprio il cuore all'interno del quale, il laboratorio all'interno del quale viene prendendo forma questa leggenda di credenza, come ha ricordato correttamente sempre Giancarlo, della stregoneria diabolica, intesa come una cospirazione, come un complotto di dote prevalentemente, infatti è una secta frigiarum, dove ci sono anche degli uomini, ma sono prevalentemente donne, questo è un dato di fatto, che mi dicono alcuni storici che recentemente hanno messo, come dire, non in discussione, però insomma hanno un po' voluto rivedere l'elemento di genere che invece è caratterizzante, quindi una leggenda di credenza che nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, ma anche nella sua regione Emilia, basti pensare ai processi cinquecenteschi di Mirandola, famosi processi dell'Inquisizione in quel caso, si parla di ludus, di gioco, e il gioco è il primo processo di Milano, che citavo prima, che si conclude, in realtà sono due processi contro due donne, una Sibilla e l'altra Pierina, che vengono pizzicate dall'Inquisizione nel 1384 e poi rilasciate perché abiurano. Poi però vengono riprese e sottoposte a tortura probabilmente, e in quanto relapse, in quanto ricadute, vengono condannate al rogo e vengono bruciate proprio a Milano nel 1390. Probabilmente possiamo definirle come le prime streghe, anche se l'accusa tecnicamente non fu quella di appartenere ancora alla stessa legge. Però è interessante perché quello che dicono nei costituti, cioè nelle loro deposizioni delle due donne, fa riferimento alla tradizione, mi ha fatto piacere che tu l'abbia citato, del gioco. Loro si recavano al gioco di Diana. E qua ritorniamo a Paola, che Diana è triforme. È una delle sue forme, è proprio Ecate, quindi voglio dire. Però questa Diana probabilmente non era neanche la donna che veniva venerata dalle due donne accusate dall'Inquisizione. Probabilmente era un'altra divinità che gli inquisitori traducono nel loro linguaggio, nella loro cultura, ovviamente di formazione classica, con la Diana dei latini, ma probabilmente per certe caratteristiche, non so più a dirvi, magari vi dirò se c'è qualcuno interessato più avanti, ma per queste caratteristiche rassomiglia di più alla persa che abbiamo citato stasera, Onda, e ancora di più a quelle buone feste a cui abbiamo dedicato insieme a Gianni Nicosia, amico che ci sta seguendo, l'associazione che abbiamo fondato proprio quest'anno, le cose buone di cui parlano alcuni religiosi molto preoccupati di questa tradizione che era diffusa in Francia, in Svizzera e anche nel Nord Italia, nelle aree celtiche, perché ovviamente questa delle buone feste era proprio una tradizione celtica, erano donne, signore dell'abbondanza, dispensatrici, un po' come la Befana, anche di punizioni molto severe se trovavano le case sporche e soprattutto se non trovavano ospiti di casa, appunto, come dire, munifici, no? Le generose. E quello che loro proprio dicevano, queste buone feste, era per uno che dai, 100 tieni, no? E questo è bello perché poi capiamo proprio la trasformazione, no? La non solo stigmatizzazione, ma la diabolizzazione di cose che di credenze che avevano tutt'altro significato in quella cultura. E mi riferisco appunto alla cultura che fu mandata a Roma con Sibilla e Perina a Milano nel 1390, cioè una cultura completamente diversa che però allinea ancora in Emilia Romagna, ancora nel 500, addirittura in alcuni processi ferraresi ritorna il proprio a Ferrara, luogo di raduno, loro parlano di ludus, parlano di gioco, no? Queste streghe, presunte streghe. Era già quello, volevo farvi una domanda, che vedo che sta lì e...
c'è qualcuno che vuole intervenire?
Faccio un accenno velocissimo. Un'altra tradizione che rimane, che però fra qualche mese, sarà quella di cantare il maggio. Quella c'è ancora, ma da quel punto di vista lì le campagne e le montagne ancora hanno riferimenti in questo senso, però ovviamente poi si perdono. Scusate, chiudo qua.
No, grazie. Stavo rispondendo proprio a uno che mi chiedeva. Sì, Giancarlo.
Sì, no, io volevo fare una domanda, incuriosito da quello che diceva Paola prima sul ciclo lunare, cioè il passaggio rappresentato dalla luna nuova. Volevo capire se l'associazione celebrazione, dono, distribuzione, come nei riti della Grecia antica, ai partecipanti, anche appunto anche una forma di distribuzione, se invece la celebrazione stagionale o annuale, diciamo, dell'inverno, ma per certi versi anche il cantar maggio è anche quello un passaggio stagionale, diciamo, se c'è uno schema che si applica a misure diverse, ma ha delle ricorrenze, delle analogie. Luna nuova si celebra il passaggio rappresentato appunto da luna nuova di tipo lunare mensile. Nell'altro caso il cambiamento annuale, l'inverno, la fine dell'inverno oppure la primavera legato anche ai cicli del raccolto eccetera eccetera, così non sto a farla lunga, però volevo capire da Paola se c'è una, come dire, uno schema che fa la metafora e si apre.
Allora, semplicemente nell'antichità il tempo veniva misurato proprio con la luna, quindi la misura del mese, perché mini in antico greco non era solo sellini, era anche mini, che voleva dire proprio luna. Quindi mese, la parola mens, mensis e minas in greco derivano proprio dalla parola luna. Proprio il tempo era ciclico. E quindi poi c'è stato il collegamento con la donna che mestruava. E quindi questo miracolo della fertilità della natura legato proprio alla figura femminile. E quindi ecco la proliferazione di tutte queste idee della fertilità e della natura. Quindi il ciclo è questo, è proprio il tempo è ciclico nell'antichità, cosa che poi è diventato il tempo lineare, completamente diverso rispetto a quello che percepiamo noi oggi. Era un'altra visione della realtà, capito? E a proposito di quello che diceva Paolo prima, se lui si vede un pochino le leggende napoletane, cioè la bella Ambriana, non so se mi stai vedendo Paolo, la vedi?
Sì, è vero.
La bella Ambriana. Allora, io sono greca, però sono anche napoletana, per cui c'è questa figura qui di cui parlavi tu, che è lo spirito della casa, lo spirito femminile della casa, quindi i napoletani, i vecchi ancora ce l'hanno questa tradizione, che quando entrano in casa dicono salutamma bella Ambriana, cioè sarebbe lo spirito femminile della casa, ecco perché la casa non deve essere mai sporca, ecco, perché lei si arrabbia, capito? Quindi è un modo anche questo di mantenere il legame con l'antica dea. Vedi, è velata, velata, vedi?
È velata come la vecchia Frina siciliana.
Esatto, ma anche come Iside, velata, che non si svela, il suo segreto resta celato. Sono tutte connesse queste figure femminili. E non lo so se ti ho risposto, Giancarlo, questa è la visione, ecco perché poi è connessa anche alla questione femminile di come è fatto il corpo femminile, perché la sacralità del corpo femminile era tutt'altra nel passato, era visto come qualcosa di miracoloso, poi tutto è stato capovolto dalla religione cristiana, ciò che era bello, ammirabile, mirabile, miracoloso, stupendo, perché portava proprio la rigenerazione, la rinascita, poi è stato visto come tabù, come una cosa peccaminosa, ecco perché poi, come dice anche Paolo, arriviamo a vedere le donne indipendenti, autodeterminate, che erano queste donne che conoscevano le erbe, che curavano, medichesse.
Su questo punto vorrei dire una cosa, però scusa Paolo, se ti vedevo qua, una persona che è intervenuta chiedeva, leggo, Eliana, non so se è ancora connessa, Eliana c'è?
Sì.
C'è Eliana?
Ci sono.
Salve Eliana, buonasera, le stavo leggendo questa cosa molto interessante, questa diceva... sono le caratteristiche che la diana delle streghe ha in comune con la testa, ed eventualmente se si sa quale potesse essere il suo vero nome, che l'inquisitore ha tradotto come diana. Allora, io già ho detto, non so se mi ha ascoltato, Diana prima, proprio parlavo del fatto che durante il processo, di cui abbiamo però non tutti i costituti, abbiamo... diciamo le sentenze di questi due processi, non viene nominata, non viene chiamata questa figura che rimane un po' sullo sfondo, misteriosa, velata, ecco, evidentemente appunto la donna velata che ha mostrato prima Paola, è velata proprio anche nei racconti, perché c'è molta dignità, c'è anche molto riservo, c'è molto rispetto da parte di queste due donne, soprattutto nelle prime deposizioni. Loro si riferiscono a questa donna come la signora del gioco, la signora del gioco. Loro vanno a trovare la signora del gioco, si recano a venerare la signora del gioco, anche se non viene usato proprio il verbo venerare, ma si recano a questo gioco, a questo rito, presenziato da questa figura femminile, che loro indicano appunto semplicemente come la signora, o anche come signor Oriente, e qui ovviamente le interpretazioni su questa signora Oriente abbondano, no? Però per caratteristiche, cioè il fatto che lei ami le case pulite, che lei sia dispensatrice di doni, come le buone rest che citavo prima, e ancora il fatto che al gioco partecipino anche le anime dei defunti, e dei defunti anche, insomma, questo è un altro aspetto che richiama, no? Abbiamo parlato prima di testa, di questa antenata, se vogliamo, della Befana, no? Che ha questa funzione psicopompa di accompagnatrice delle anime. E poi un'altra caratteristica è anche elargitrice di conoscenze erboristiche, almeno questo nelle prime deposizioni. Poi nel secondo processo invece purtroppo per le due donne, il processo vira come già Luisa Muraro ed altri prima di lei avevano osservato, probabilmente a causa proprio delle torture a cui furono sottoposte, questo perché ovviamente se ha l'intenzione di far rientrare quella, si parlava appunto all'inizio di un processo acculturativo, la caccia alle streghe è parte, se non proprio il processo acculturativo, rispetto a queste tradizioni che non potevano certamente essere assorbite e che quindi vengono censurate e non solo censurate, ma proprio esaugurate, cioè gli viene, come dire, sottratto la valenza simbolica, quella importanza, no, che avevano agli occhi di queste due donne. Tra l'altro, interessante notare, ecco, questo sì, magari l'ha detto Eliana, le due donne riferiscono che quando si recano al gioco non nominano il nome di Dio, del Dio cristiano, di Gesù, per rispetto, perché come Gesù, diciamo, è signore durante tutto il resto del giorno, la notte, in quel rito, la signora è la signora del gioco, la regina è la signora del gioco. Naturalmente una tale presenza era incompatibile, s'avanza a dire, per chi invece aveva impostato, come dire, l'idea stessa, no, dell'obbedienza a un solo Dio, a una sola gerarchia, a un solo Papa, ovviamente a un potere, a un monopolio maschile, evidentemente, no, del sacro, e quindi pensare che vi fosse non solo una divinità che appunto viene poi equiparata dagli inquisitori immediatamente, no, con la Diana, che però non è neanche più Diana perché è diavolo, ecco quello che volevo dire, no, nell'ultimo processo, sottoposto probabilmente a tortura, tutte e due dicono che insieme a questa signora del gioco compare, guarda caso, un personaggio sulfureo, inquietante, di nome Lucifello, che insomma già dal nome richiama altro tipo di spiriti, e questo dimostra come si è già avviato un processo sostanzialmente di risemantizzazione, come giustamente diceva prima anche Giancarlo. Quindi ecco, non so se ho risposto alle tue domande, però il quadro è un po' questo, e c'è da aggiungere, e questo rispondo anche a Paola, sì, queste sono donne, ma sono donne che appartengono, questo è bene dirlo, io lo affermo sulla scorta anche dei processi che ho letto, che ho studiato e di cui ho pubblicato anche le sentenze in alcuni casi, mi riferisco ovviamente a quelli che furono istruiti dall'Inquisizione a Como, sono donne del popolo, sono donne che appartengono ai ceti subalterni. Quando si parla di caccia alle streghe, signore, dobbiamo ricordarci una cosa, che la caccia riguardò inizialmente, poi ha preso tante altre forme, ma inizialmente era riguardato aree laterali dell'Europa, aree che potremmo tranquillamente paragonare ad aree, tra virgolette, selvagge, caratterizzate appunto da quella, diciamo, rozzezza dei costumi e selvaticità degli abitanti, che sono le stesse di cui parlano i missionari spagnoli a seguito dei conquistadores nel Nuovo Mondo. E non a caso, proprio in Valtellina, che è terra di caccia alle streghe e che apparteneva nello spirituale a Como, alla diocesi, e nel temporale ai signori Gigioni di Coira, proprio lì un gesuita parlò, strano a dirsi perché questa è un'espressione coniata per il sud Italia, delle Indie, lì avrebbe trovato una condizione, ne parla proprio questo gesuita direttamente proprio a Ignazio de Loyola, e dice qui siamo come nelle Indie, né più né meno, in Valtellina. Questo per dire che il processo acculturativo riguarda proprio quelle aree più conservative, aree laterali, appunto come le valli alpine, dove queste tradizioni erano conservate, e con esse si era conservata anche un ruolo centrale, soprattutto per quanto riguarda la cura, quindi la cura intesa nel senso più ampio, la cura del corpo, la cura dell'anima, no? La medicina terapeutica, la magia terapeutica, la medicina magica, altrimenti detta, e che serve alle comunità, ovviamente non solo alle comunità, quindi ai ceti subalterni, ma talvolta anche alle aristocrazie dominanti. Naturalmente, perché dico che è un fatto che riguarda possiamo dire anche in parte di classe, no? Se vogliamo. Perché? Perché quando questi processi arrivavano a toccare, un po' come capita ancora oggi per certi aspetti, se mi consentite, questo parallelo, quando si era toccato ovviamente le donne che appartenevano appunto alle caste dominanti, i processi inevitabilmente venivano in qualche modo come dire, azzerati, venivano come dire, messi sotto il tappeto e quindi si faceva subito, no? Terra bruciata attorno a quelli che potevano essere eventualmente gli accusatori di queste nobili donne. Quindi è un fatto che riguarda prevalentemente donne, donne del popolo, donne che avevano un ruolo che potremmo definire così adesso all'ingrosso detentrici informali di carisma, un carisma non riconosciuto ovviamente né dall'autorità sacerdotale, ma va aggiunto neanche dalla nascente corporazione dei medici, che ha avuto un ruolo, questo va ricordato, nella persecuzione contro le streghe, è un ruolo non poco, non di poco momento, non irrilevante, per gli ovvi motivi non solo concorrenziali, ma perché erano donne che praticavano la professione medica, tra virgolette, laddove la professione medica era stata inibita alle donne già alla fine del 300 con la famosa presa di posizione della Sorbona. E poi naturalmente queste donne non erano le donne che potevo immaginare in certo in una certa, diciamo, iconografia wiccana, donne piacenti, donne stilose, eccetera. Erano donne, in molti casi, anche avanti con gli anni, no? Ecco, e qua torna il discorso della donna, della vecchina, decrepita, no? Anch'essa da bruciare, no? Un po' come la Befana, no? Da bruciare perché sono personaggi liminali, personaggi che talvolta possono guarire, ma talvolta possono curare. Gli inquisitori dicevano che le peggiori streghe erano quelle che sapevano curare. Quindi pensate quale giro, no? Viene fatto sul corpo, viene fatto compiere sul corpo delle donne, sul corpo e sulla memoria di queste donne, no? Ecco perché poi alludevo anche al fatto che le streghe non vengono bruciate, come dice Prof a proposito della Baba Yaga, delle favolistica russa, simbolicamente. Le streghe vengono bruciate in carne ed ossa e vengono bruciate e con esse viene bruciato anche il mondo, quel mondo magico, immaginoso, eccetera, eccetera, che è espressione di una società, di certi rapporti anche di classe, di certe comunità montane che vivevano, non dico nell'egualitarismo primitivo di cui parla Engels, ma sicuramente vivevano in una condizione ben diversa da quella poi dove, in cui si troveranno assoggettate successivamente quando, ovviamente, per motivi militari, politici, eccetera, queste aree diventeranno strategiche importanti e dovranno essere in qualche modo portate nel centro della civilizzazione, diciamo, moderna, comunque quella nostra, quella attuale.
Beh, tu stai per pubblicare un libro e poi magari ci fai una mini anticipazione, poi magari ne parleremo più a fondo successivamente. Io volevo portare un ricordo di una mia prozia, dimostrazione della persistenza del senso del sacro nella cultura popolare delle campagne, che era una strollica.
Strollica, sì, sì, assolutamente.
E ancora a metà dello scorso secolo era riconosciuta come una figura importante in un paesino sperduto delle montagne marchigiane, al punto che anche i moderni che utilizzavano gli strumenti come una mietitrebbia, una volta che la mietitrebbia non riusciva a partire, la chiamarono per cercare di risolvere il problema, per dire come certi schemi di carisma, di legame con la natura, poi si applicavano anche a strumenti ben più moderni come la mietitrebbia.
Assolutamente, infatti quella continuazione, no? Dell'antico, dell'arcaico, del moderno, che non cessa, cioè quando dicevo all'inizio del disincantamento di cui parla Weber, in realtà non è che siccome c'è il disincantamento poi cessa tutto quello, se non si spiegherebbe neanche le indagini di Ernesto De Martino per Sud Italia, dove ovviamente le condizioni chiaramente non sono quelle della civilizzazione, ma anche le credenze che ricordava l'amico Fabio prima, che sono presenti in Emilia, che terra già diversa rispetto alla Lucania visitata nel 59 da Ernesto De Martino, ma in generale, voglio dire, noi abbiamo un paese che offre ancora oggi delle testimonianze, ovviamente fin tanto ancora saranno vive la memoria, no? della nostra popolazione. Mi sembra che Daniela Lucarelli voleva fare un intervento, sì, ecco, sì, no, mi pare di sì, ho visto una mano, no. Ah, no. No, volessi intervenire un attimo.
No, stavo ascoltando semplicemente al momento.
E lì a, dove abiti tu ci sono tradizioni ancora vive, Daniela? No.
No, Paolo, perché la mia cittadina è Colleferro ed è una cittadina che ha appena 85 anni, quindi non ci sono queste tradizioni. Dovremmo andare a scavare un pochino, ma non credo che troviamo molto, insomma. Si possa creare molto.
Più ci fanno dei fuochi, mi pare.
Sì. Più ci ricordo i primi di febbraio, se non erro.
Esatto, sì.
C'erano.
Si chiamano le stuzze. Allora è il giorno di San Biagio, mi pare.
Il giorno di San Biagio, sì. Il 3 febbraio, 3 o 4 febbraio, non ricordo bene.
Quindi non è neanche carnevale, non è Epifania, ma è un'altra data che però sta in quel periodo, sai.
Sì, sì, più o meno sì. Però lì sì, me la ricordo bene, ma dalle mie parti, almeno con le ferro, non ci sono purtroppo queste tradizioni.
Non ci sono, non sono neanche nelle ricerche che magari fate con i bambini, visto che lavorate, no, non c'è, no.
No, no, noi, io per esempio ecco una riflessione la farei, nel senso che tu, cioè, diciamo, hai elencato una serie di tradizioni che io personalmente come educatrice non conoscevo, quindi è un po' una pecca, no? Noi educatori raccontiamo ai bambini, io poi lavoro maggiormente con i bambini della scuola primaria e con gli adolescenti, e raccontiamo ai bambini sempre la storia di questa vecchina che è bruttina, però è buona, nel senso che porta doni. Però questa vecchina porta doni nel caso in cui sei buono, se sei cattivo comunque sempre il carbone mette, quindi la determinante punitiva resta, no? E quindi ho fatto questa osservazione qui, quindi forse dovremmo capire bene cosa andiamo a raccontare ai bambini, certo andarlo a raccontare loro che c'era la vecchina che voglio dire i bambini voglio dire a livello proprio psicoeducativo non è molto
se posso intervenire visto che faccio anche l'educatore. Ho fatto sì per una decina d'anni, adesso sto facendo l'insegnante. Per esempio, è importante da parte dei ragazzi con una certa età riuscire a riconoscere le tradizioni locali, eccetera, eccetera. Tant'è che da noi il carnevale l'hanno mantenuto proprio puntando sulle scuole elementari che facevano le sfilate a gruppo, eccetera, eccetera. È stata una cosa che è partita per fare animazione sociale, animazione di comunità e mantiene viva la comunità per tanti giorni, almeno una settimana, perché la preparazione e tutto quanto è veramente un momento effervescente che produce anche senso di comunità, unità, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la questione delle tradizioni più antiche, la vediamo anche, parlavamo prima di prop, la vediamo anche con i racconti di magia, con i racconti di fate, le fiabe scritte come una volta erano terrificanti, cioè vedi come muore la strega di Biancaneve, la regina cattiva di Biancaneve, eccetera, eccetera, cioè, siamo lì. Però secondo me una cosa bella che si può fare da quel punto di vista lì e che secondo me dovrebbero fare tutti chi ha un certo tipo di sensibilità storica, culturale, antropologica anche, e lavora nell'ambito educativo o nell'ambito della produzione culturale e lavorando sul territorio, è recuperare le memorie storiche e culturali del posto anche tramite i bambini. Io sento spesso di progetti educativi che passano proprio dall'andare a recuperare quello che ha detto il nonno, quello che ha detto la nonna, le storie, una volta sono le ricette tipiche, un'altra volta sono le storie di immigrazione, eccetera, eccetera. Secondo me, dal punto di vista anche delle, quando sono più grandicelli, perché alcune cose secondo me richiedono un minimo di attenzione proprio accademica, perché le storie se ne girano tante e cambiano facilmente, però da recuperare i vecchi filossi o firossi che c'erano una volta di quando si raccontavano le cose e poi anche le piccole tradizioni. La mia prozia segnava ne abbiamo mille secondo me andando a vedere i paesini, la mia prozia segnava quella fede ad esempio.
Sì, quella delle segnature è molto interessante proprio dell'arco dell'Appennino emiliano, che è interessante. C'è una tesi di laurea, se poi te la mando, poi se...
Ce ne sono diversi, volentieri, poi è Tosco, Ligure, Emiliano, per cui c'è un mescolamento stranissimo.
Sì, è molto presente, questa tesi grave è stata fatta a Bologna, in antropologia, e proprio nel fatto che mi è sbosso questo ricordo, appena l'hai detto, ma molto forte e ancora presente, io poi infatti pensavo,
certo.
Invece degli anni 2000.
Dipende dalle, poi ci sono tante cose differenti, ci sono appunto i famosi tiraossa, noi li chiamiamo punta du contra ossa, ci sono le segnature, ci sono i mediconi, ce n'è veramente tanto da questo punto di vista.
Grazie. Non so, Giancarlo, che c'era qualcuno, io ho visto qui Laura che diceva dei fuochi di candelora. Laura c'è, magari sentiamo la sua viva voce. Laura, ci sei? No. Natalia?
La mia viva voce non è proprio viva, purtroppo sono
freddata. Ecco, magari è più interessante sentirsi proprio, qual era la curiosità legata ai fuochi della
Avevo ascoltato con la ragazza che aveva parlato prima di Colleferro, adesso non ricordo il nome, il fatto che loro accendessero i fuochi intorno a San Biagio, e siamo comunque agli inizi di febbraio, ed è anche il periodo in cui nella tradizione cattolica si accendono le candele, la candelora, ma se ci vogliamo rifare a una tradizione un po' più antica, è un altro momento di passaggio, di avvicinamento alla primavera, e quindi ancora una volta questi fuochi che aiutano il sole a farcela ad attraversare il fine sprazzo d'inverno, il cuore dell'inverno, per arrivare finalmente poi all'equinozio di primavera.
Posso chiedervi come sei, dove sei originaria, Laura?
Sono Benevento, infatti. E a Napoli, questo è.
Sono nel cuore. E lì, insomma, le tradizioni non mancano, insomma.
No, qui abbiamo qualcuno.
Ma di un paese proprio, cioè, Benevento o di un paese del Benevento?
No, sono di un paesino molto piccolo, si chiama Ponte. Semplicemente Ponte.
Ci sono dei fuochi, voi fate dei fuochi, perché Daniela parlava di...
Non più perché proprio il mio paese rappresenta ciò che la modernità ha fatto, diciamo, in questo, e che sta tuttora facendo su questo territorio, perché siamo un paesino piccolo che ha accolto dai paesi intorno, per cui forse geograficamente, storicamente, sempre esistito un nucleo anche di popolazione molto piccola, sono sempre persone che hanno portato le proprie tradizioni o dal gruppo di montagne di fronte, noi abbiamo il massiccio del Taburno Camposauro, o da quest'altra parte il Sannio vero e proprio, in opposizione, insomma, come direzione, oppure dalla campagna Felix, cioè siamo una sorta di crocevia.
Sì.
Di nostro, perdonate, cioè non posso dire, ecco, questa è una tradizione proprio nostra, perché poi le persone che vivono qui, sono vicine alla città, usano il paese come dormitorio fondamentalmente, perché la propria vita è proiettata tutta sul lavoro, sulle cose, sulla città che è Benevento. E quindi, ripeto, c'è rimasto poco. Io sto cercando di raccogliere qualcosa del materiale, delle cose. Si stanno riprendendo alcune tradizioni, per esempio il fuoco di Sant'Antonio, il 17 per il carnevale, l'ha ripreso la Prologo da qualche anno, però sono cose che stiamo riprendendo, più che altro proprio in virtù del fatto che qualcuno si sta interessando, dice ma c'erano queste cose che se l'hanno fatto, ma altrimenti non si è salvato da solo, diciamo, sono bisogno di una rianimazione. Scusatemi.
No, sì, capiamo il momento, insomma.
Come Urbana non ha funzionato bene.
Io qui vedo, perdonami Laura, vedo delle persone che stanno chiedendo se è possibile condividere questa tesi sulle segnature che avevo parlato, di cui avevo parlato a Fabio. Sì. E allora io poi sei interessata, allora io poi lascerò, perché come è un po' pesantuccia, io la manderei tramite WeTransfer, insomma, a chi fosse interessato. Quindi magari io adesso vi posso anche lasciare la mia mail, la metto anche qui, a parte che la trovate sul mio sito, però insomma, e mi scrivete e io poi avrò cura di inviarvela ciascuno di quelli che appunto è interessato.
Grazie.
Okay, perché è molto interessante, lo diceva Fabio, perché mi ha colpito, mi ha impressionato, come dire, la lunga durata, ecco, di questa tradizione delle segnature.
Io ho conosciuto una ragazza che non è di qui, però è molisana,
sì.
È giovane, quindi non mi sarei aspettato, mi aspettavo magari appunto una persona più anziana, invece molto più giovane di me, e credo che possa avanti una certa tradizione. È abbastanza schiva, qui non...
E tu la sei, questo è interessante, insomma.
E questa cosa mi ha colpito molto. Intanto cercherò di ricontattarla e anche per capire se effettivamente è così. Ho avuto un abbaglio, e se fosse così è veramente bello, perché vuol dire che se c'è diciamo, una persona giovane, c'è continuità e c'è la possibilità che qualcosa si trasmetta per il futuro.
Grazie Laura, io lo so, ho già
capito.
Se non ci sono altri, io qui vedevo Daniela dice che assegni a metà marzo organizza la Calecara, una serie di catastrofi, quelli sono anche altri fuochi, no?
Sì.
Poi leggevo anche della Giuliana, la Giuliana certo poi nell'area del Comasco proprio, è di nuovo una figura che possiamo associare a quella della Befana per certi aspetti.
Andando ad aprire il link, io ci sono arrivato per un altro verso. Fiorenzuola d'Arda è per esempio la Zobia, e poi sono tutta una lista di queste Zobie, Giviana, eccetera, eccetera, riferito poi sembrerebbe il giovedì, almeno in quella pagina. Quindi sì, fa la lista proprio dei paesi dove ci sono.
Infatti è molto curata quella voce, quella l'ho vista anch'io in passato, ma ci sono degli studi anche interessanti. E questa tradizione della Giuliana, per esempio in Lombardia, e qui sarebbe un discorso molto interessante aprirlo, però insomma allora già incombe, tarda, è in Lombardia, che terra avara di tradizioni etnografiche significative come altre regioni d'Italia, questa della Giuliana invece è una tradizione che si è mantenuta e hanno insomma scritto anche cose interessanti a tale riguardo. E questa parentesi sulla scarsità di elementi etnograficamente rilevanti in Lombardia è stato oggetto di studio da numerosi antropologi e etnografi, questo già alla fine dell'Ottocento, e molti mettevano in relazione proprio il fatto che la Lombardia, in quanto regione complessivamente nella sua diciamo generalità soggetta ai processi trasformativi della industrializzazione, abbia in qualche modo portato a un più precoce abbandono di certe tradizioni, no? Per cui, cioè, come mai la Lombardia non ha lo stesso patrimonio che magari si può trovare appunto in Basilicata, in Molise, oppure nelle aree appunto laterali come possono essere quelle appenniniche o alpine, no? E questi antropologi davano una spiegazione proprio su un numero di Lares, tanti anni fa ormai, parliamo degli anni 50, e cercavano di spiegarlo proprio in questo ambito dei processi acculturativi. Allora, Giacchiano, tu mi chiedevi del libro, no? Mi parlavi del libro.
Sì, volevo un'anticipazione.
Ecco, e il libro proprio racconta un fenomeno che forse ha a che fare con questo non dico inaridimento, ma sicuramente questa difficoltà oggi a trovare, per esempio, testimonianze. Ecco, questa è una cosa interessante che forse vale la pena. Il libro si intitola Montagne Stregate, la lunga caccia alle streghe nell'antica diocesi di Como, XV-XVII secolo. La diocesi di Como l'abbiamo in qualche modo anche accennato durante l'incontro di oggi, è stata, come dire, l'epicentro, la terra d'elezione, insieme alle altre diocesi appunto come quella di Milano, come quella di Aosta, quella di Trento, l'epicentro insomma della caccia alle streghe del nostro paese, che in generale ha vissuto questa pagina tremenda della civiltà occidentale europea, cioè proprio il copyright è quello europeo occidentale, ma l'ha vissuta, diciamo, nelle altre parti, nelle altre regioni, in maniera molto meno considerevole, molto meno drammatica rispetto appunto alle diocesi di cui parlavo a inizio trasmissione. Como quindi terra d'elezione, una grande diocesi, la quarta per importanza del nostro paese, quell'antica naturalmente, che comprendeva, abbiamo detto, delle valli alpine che erano governate nel secolare dai signori svizzeri del cantone dei Grigioni, dalle tre leghe, dalla capitale Coira, e poi i baliaggi anche svizzeri, ticinesi, Locarno, Lugano, Mendrisio, che appunto anche questi facevano parte della antica diocesi di Como. Quello che accade a Como e diocesi è veramente paradigmatico in qualche modo, non solo di quello che è stato il fenomeno per l'antica diocesi, ma in generale di quello che è stato il fenomeno nelle aree alpine, quelle aree che abbiamo detto che hanno visto sorgere, no, questa nuova leggenda di credenza, nascere proprio lì, della setta, del complotto, no, di donne che conoscevano le arti magiche, non per loro scienza peraltro, ma comunicate dal diavolo in persona, e che complottavano con il diavolo ai danni della cristianità. Cioè, una sorta di complottismo ante litteram, che però di fatto ha avuto corso attraverso quello strumento tremendo e terribile che è stato appunto il processo inquisitorio. Naturalmente il processo inquisitorio, quando è stata l'Inquisizione, cioè il tribunale di fede cattolico, a condurre i processi, ovviamente poi i tribunali secolari, quando, per varie ragioni che non stiamo qui a dire stasera, l'Inquisizione rivolse le attenzioni ad altri pericolosi, ben più pericolosi complotti, quali quelli orditi dai protestanti, che ovviamente possiamo intuire il motivo anche della pericolosità del protestantesimo, che riteneva il Papa il più grande stregone, quindi è chiaro che ci fu necessariamente una revisione dell'agenda repressiva da parte della Chiesa di Roma. E quindi diciamo che sostanzialmente quest'area geografica fu interessata dal fenomeno, prima nel tardo medioevo, agli albori dell'età moderna, della caccia che fu organizzata, ideata, sostenuta ideologicamente anche con alcuni importanti trattati, basti pensare al trattato scritto proprio da Bernardo Rategno da Como, La lucerna degli inquisitori, che contiene a sua volta un trattatello dedicato alle streghe, quindi un demonologo comasco che scrive di streghe, e poi anche da un altro trattato, in realtà inedito, rimase inedito, fu pubblicato Modesto Scorseo da Vicenza, che fu inquisitore, lui non era comasco, Bernardo Bratello lo era, era appunto da Vicenza, che scrisse a sua volta un altro trattato, lui era stato anche un inquisitore, tra l'altro anche molto inflessibile contro le streghe, era mandato a rogo numerose, e che proprio in ricordo di questa caccia scrisse questo trattato, che però è rimasto sostanzialmente anonimo, non pubblicato, inedito. La questione di Como è interessante, quindi dico, anche perché racconta in filigrana, se vogliamo, i motivi, le ragioni che hanno determinato la creazione, no, di questa leggenda di credenza, no, di donne adepte di un culto satanista, no, di idolatre, blasfeme, sacrileghe, e in quanto tali idolatre e appartenenti alla peggiore delle eresie, no, l'eresia appunto diabolica, e ovviamente nell'identificazione di chi poi queste donne sono state storicamente, no? E quindi, posto che le streghe diaboliche esistevano evidentemente nella mente degli inquisitori, le donne che furono mandate al rogo in Lombardia, a Como, erano donne che ovviamente possiamo in qualche modo ricollocare in quella grande famiglia di guaritrici, l'abbiamo detto prima con l'amico Fabio, di segnatrici, di guaritrici a vario titolo, con Ciaosse, ma probabilmente questa è una cosa interessante, è anche un po' l'aspetto, diciamo così, importante di questa ricerca, che è durata diversi anni. Il libro non è solo a mia firma, è il coautore, è un valente studioso, ricercatore indipendente, figlio di un altro famoso studioso valtellinese, il papà si chiamava Giovanni Giorgetta, ha avuto la fortuna di conoscere, il figliolo Valerio Giorgetta ha ripreso le carte paterne e ha deciso di pubblicarle, quindi ci saranno tante cose da scoprire in questo volume, documenti anche di prima mano, ma tra le altre cose ci sarà, come dire, un approfondimento su quel culto di cui si è parlato stasera, probabile culto, che non abbiamo prove definitive in tal senso, che era diffuso proprio in area lombarda e che diede poi la possibilità di definire l'incontro delle streghe ludus, cioè il gioco della signora. Si parlerà molto di questo libro, ci sarà proprio una parte dedicata a ricostruire proprio questa credenza, forse rito, chissà, propriamente lombarda del ludus. Pensate che invece della parola sabba, del termine sabba, che invece era in uso e soprattutto in uso a partire dal 400, in altre parti d'Europa, in Lombardia si mantenne il termine ludus per indicare proprio l'incontro delle streghe, questo è di estremo interesse. E quindi si parlerà molto di questa diciamo, compagnia del gioco, che era seguace appunto della signora del gioco, e di cui si hanno testimonianze nei primissimi processi, che furono istruiti dall'Inquisizione proprio in Valchiavenna, in Valtellina, parliamo degli anni 30 addirittura del 400, pensate un po'. Anche se quelli più antichi sono quelli milanesi che abbiamo ricordato all'inizio, quelli con tutti i figli a piedi.
Sì, c'è Paola che voleva aggiungere l'ultima cosa, se c'è ancora spazio.
Sì, giusto due parole. Per quanto riguarda il ciclo delle stagioni, c'è il mito di Persefone e Demetra che ti posso ricordare. In effetti parla proprio del ciclo delle stagioni e lì Ecate funge da mediatrice in quanto dea psicopompa accompagnatrice delle anime dei defunti, tra l'altro lei viene inseguita da queste anime sotto forma di cani e lì proprio vediamo Demetra adirata perché la figlia è stata rapita da Plutone, portata nell'Ade, le sono stati dati dei chicchi di melograno da mangiare, per cui non può più ritornare se non ogni volta, quindi non può andare via, non può ritornare definitivamente dalla madre, ma poi deve tornare dal consorte. E quindi Ecate raggiunge proprio l'accordo con Zeus che 6 mesi l'anno, che corrispondono all'estate e alla primavera, lei li passi con la mamma, quindi questa dea dell'abbondanza e dell'agricoltura, Demetra, fa tornare l'abbondanza sulla terra quindi gli esseri umani si possono alimentare, e invece gli altri 6 mesi, autunno e inverno, li deve passare con Ade, nell'Ade, insomma con Plutone Ade. E quindi anche qui vediamo il senso del ciclico delle stagioni, no? Ed Ecate appunto come psicopompa di quest'anima simboleggiata proprio da Persefone, che ascende e discende dalla terra, insomma, all'Ade.
Per avviarci verso la conclusione di stalora, io ricorderei quello che dicevamo proprio all'inizio, e cioè l'importanza del ricordare le tradizioni, del ricostruire gli elementi della nostra identità, che ci troviamo in un sentiero stretto, perché da una parte abbiamo il postmodernismo che cancella, schiaccia tutto sul presente, cancella tutte le metanarrazioni e anche le tradizioni, tutto diventa un eterno presente, povero, senza passato, senza futuro. Dall'altra parte però abbiamo anche chi utilizza le tradizioni, l'identità come una chiusura, un qualcosa di ossificato, usato contro gli altri, non per arricchire le relazioni con gli altri. Quindi c'è anche un comunitarismo asfittico che in politica, ai noi, lo vediamo anche nelle spinte verso l'autonomia differenziata o verso forme di legame corporativo, no? Che fanno sì il richiamo all'identità, alla tradizione, ma contro gli altri, non per arricchirci tutti nel confronto. Invece noi nel nostro piccolo mi pare che stiamo facendo lo sforzo di costruire una conoscenza anche delle tradizioni per senza ossificarle, no? Ma
certo.
Scusa ancora, poi ti lascio concludere. Ricordo che per esempio a Milano abbiamo, adesso io sono un po' milanocentrico perché abito a Città Studio a Milano, abbiamo portato avanti delle iniziative anche per realizzare un monumento alle streghe che fosse simbolico per la lotta contro tutte le forme di oppressione, di discriminazione, in particolare contro le donne. Su questo c'è stato un liceo artistico che, a seguito delle nostre iniziative, ha creato dei bozzetti, abbiamo costruito anche una gara che ha portato alla premiazione dei migliori tra questi bozzetti, e abbiamo un artista che ha lavorato in questo
senso. Vincenzo Balena, grande maestro, che si è
diretto. Manca l'ultimo pezzo, che è quello della realizzazione, perché ci mancano i soldi, se no tutto il resto ci sta.
Allora, volevo concludere, se mi consenti, una cosa che ho pensato per i nostri amici che sì, sono stati veramente cari ad ascoltarci fino a quest'ora. Allora, quando si parla di bagatelle, no, della credenza, delle favole, no, ha fatto bene anche Fabio a ricordare il discorso delle favole e anche del ruolo, dell'importanza che la favola stessa può avere nella formazione, no? E non solo per l'aspetto affabulatorio, no? Ma perché in essa comunque ci sono degli insegnamenti, ci sono delle cose che ci riguardano, in quanto fatti umani, in quanto fatti umani. Forse qualcuno conoscerà un breve racconto scritto dallo statunitense Frederick Brown intitolato La risposta, pubblicato nel 1954 in una raccolta di racconti di fantascienza, famosa questa, curata da Isaac Asimov. Tra l'altro c'è una bella cosa che lei ha dedicato, ho visto sulla bacheca, a Isaac Asimov. Però questo racconto dello scrittore americano Frederick Brown venne presentato per la prima volta all'interno di questa antologia di racconti di fantascienza. Ed è un racconto molto interessante perché è un apologo, l'apologo sulla necessità tutta umana di dare forma all'ignoto, illuminandolo, come era scritto nel esempio, insomma, di questo romanzo della fioca luce, alla fioca luce dell'intelletto. Fioca, eh? Allora, l'esito di questo breve racconto è del tutto inaspettato, perché si racconta di che cosa? Di due scienziati che lavorano alla costruzione di un supercalcolatore, Multivac, in grado di svelare il senso stesso dell'esistenza. Tuttavia, la ubris di questi due scienziati si apre, una volta che è stata conclusa l'opera, no? La grande opera di costruzione di questa macchina, ha una rivelazione sorprendente. In quella che a tutti gli effetti fu definita una teogonia intergalattica, la risposta alla domanda rivolta alla macchina da uno degli scienziati, una domanda a cui nessuna macchina cibernetica ha potuto da sola rispondere, chiude infine lo scenario, questo è il coup de théâtre, a un nuovo creatore. Alla domanda di Dwar Eva, che è uno dei due protagonisti, due scienziati, c'è Dio, l'immensa voce, e qui sto proprio leggendo dal romanzo, l'immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitio di valvole o condensatori, sì, adesso Dio c'è. Il terrore sconvolse la faccia di chi si slanciò verso il quadro di comando, un fulmine sceso dal cielo senza nubi e lo incenerì, e fuse la leva inchiodandola per sempre al suo posto. In questa, diciamo, visione fondativa, l'intuizione espressa in modo fulminante nel racconto di Brown esprime che cosa? Il rischio che la realizzazione da parte dell'uomo di macchine sempre più potenti e intelligenti possa condannarlo irrimediabilmente ad un'esistenza di subalternità rispetto ai frutti del suo stesso ingegno. Quella subalternità che Gunther Anders, in un saggio a mio avviso ancora oggi molto attuale, fu scritto nel 1956, l'uomo è antiquato, definiva, con un'espressione molto efficace, vergogna prometeica. Cioè quel dislivello, quel senso di asincronicità tra l'essere umano e i suoi prodotti meccanici, che sempre più sviluppati lo oltrepassano, facendo sì che egli si senta antiquato, ma allo stesso tempo inadeguato di fronte a quella eternità e perfezione negata all'umanità. Quindi attenzione, perché poi non solo il suono della ragione genera mostri, ma anche, no? Voglio dire, il contrario, anche l'esaltazione della stessa ragione talvolta può generare, come tra l'altro la storia ci ha insegnato, i suoi mostri non meno pericolosi. Insomma, questa era una cosa che ho pensato perché mi sembrava interessante mandare anche questo tipo di messaggio in questa sede che giustamente, come diceva Giancarlo, è ispirata alla conoscenza, no? E a intellegere appunto i fatti umani, no? Con quella giusta attenzione che questi insomma, hanno e debbono continuare a vedere. Io, non so, io ringrazio tutti voi, ringrazio Arciatea, ringrazio Giancarlo, Paola, Daniela, tutti quanti quelli che ci hanno seguito, adesso non posso citarli tutti, Eliana, Fabio con cui abbiamo interagito, tutti gli altri che fossero interessati sanno dove trovarci, magari ritorneremo a parlare di altre cose, Giancarlo, sicuramente. Perché
no, certamente, adesso direi di cogliere l'occasione dell'uscita del tuo libro per continuare queste chiacchierate che sono, tra virgolette, senza fine, perché l'argomento è talmente articolato e complesso che c'è sempre da discutere, e poi ogni tanto cerchiamo anche di agganciarlo a iniziative pratiche come quelle del monumento alle spalle, del coinvolgimento dei giovani di cui parlavo prima. Però vista l'ora direi che stasera dobbiamo chiudere, alla prossima occasione tempo di farlo troverete su Arciatea la registrazione un po' ripulita di questa iniziativa, le slide e eventuale altro materiale che
altro materiale ci proietteremo. Va bene. Okay. Grazie a tutti di nuovo, buona serata.
Grazie, buonanotte.
Arrivederci.
Buonanotte.
Buonanotte.